State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 28 maggio e siamo ancora qui a parlare di calcio. È finita la stagione ed è finita nel peggior modo possibile, francamente, con due ultimi risultati, uno degli ultimi due risultati assolutamente devastante. E niente, insomma, parleremo di questo, chiaramente parleremo anche della fine della stagione delle donne e anche dei giovani, anzi cominceremo proprio con queste due cose come da tradizione. Stasera sono con me alcuni dei miei soliti complici, a cominciare da Mario Correnti. Ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Ciao prof e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Ciao prof, buonasera a tutti, ben ritrovati.
E poi Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori.
Si potrebbe unire a noi più tardi Michele Giliberti, che aveva qualche impegno, ma comunque vedremo, poi se arriverà ve lo faremo sapere. E niente, non è un bel momento, è inutile negarlo. È difficile fare queste trasmissioni qui, onestamente, perché insomma parlare di una stagione abbastanza fallimentare non è semplice. Però diciamo, cominceremo a parlare di due stagioni che sono state un po' meno fallimentari. E per la prima abbiamo un contributo audio di Mirko Marletta che adesso sentiremo.
Amici di Shadows e appassionati di calcio femminile, benvenuti con l'ultimo intervento stagionale, visto e considerato che almeno per quanto riguarda i club la stagione si è conclusa, tranne in Francia, ma a noi ce ne frega assolutamente nulla. È stata una stagione molto difficile per quanto riguarda le women, almeno per quanto riguarda la prima squadra, visto che almeno la primavera, dove ancora si deve concludere il campionato, ha conquistato la Coppa Italia. E a dispetto di invece una formazione intesa come prima squadra che ha avuto grossissime difficoltà in una stagione che iniziava dopo quella trionfale, sempre con in panchina il tecnico Canzi, dove la Juventus aveva fatto all-in. Ed è stata una stagione iniziata male e terminata peggio. È vero, è stata conquistata a gennaio la Supercoppa italiana contro la Roma, ma abbiamo perso sia la finale di Coppa Italia, che è stata l'ultima partita giocata dalle women, per 1-0, gol di Giuliano, sia in campionato non è stato dimostrato un prosieguo sulla falsa riga della scorsa stagione, anzi si è andato letteralmente in negativo. Hanno inciso le partenze, è vero, perché Boatino ha lasciato, è andata via Cantore, Girelli ha salutato a metà stagione, però questo non può andare a giustificare un calo incredibile per quanto riguarda le performance della squadra, tant'è che il primo imputato è il tecnico Canzi, che non ci ha mai capito nulla in questa stagione, cambiando di continuo formazione e non dando una linea guida sicura alla squadra, che naturalmente ha raccolto quello che ha raccolto, quindi poco. Ripetiamo, una sola Supercoppa italiana, in campionato lasciamo perdere punti persi ovunque, dove la Juventus praticamente gli scontri diretti lasciamo perdere perché non ha assolutamente inciso, e quindi lì ha lasciato alcuni punti, ma li ha lasciati soprattutto contro le piccole. Io tra le piccole metto anche il Milan, per quanto non sia arrivata nelle ultime posizioni, perché 6 punti che potevano essere conquistati sono stati persi. Poi li ha persi contro la Ternana, li ha persi contro il Genoa. È stato letteralmente un regalare punti agli avversari, e quindi il terzo posto è arrivato di conseguenza. In un torneo che comunque non è stato assolutamente un torneo in cui la Roma ha svettato per supremazia tecnica, perché comunque era una Roma che arrivava da ceffoni presi la scorsa stagione, e in una stagione in cui praticamente ripartiva non da zero ma quasi, perché aveva nuova guida tecnica, nuove giocatrici, e quindi doveva ritrovare se stessa, tant'è che in Europa per esempio la Roma è arrivata penultima in Champions League nel round robin, quindi non era la squadra da battere, era la Juventus la squadra da battere, però la Juve si è fatta fuori da sola per tante problematiche che ha avuto soprattutto tanti problemi di identità in questa annata di Serie A. L'Inter si è fatta fuori da sola, non allo stesso modo ma quasi, nel senso che poteva essere, alla luce dei risultati della Juve, la candidata per conquistare lo scudetto, punti persi anche dalle nerazzurre in incontri in cui poteva decisamente far meglio. Quindi non è stata la stagione in cui la Roma ha vinto per supremazia, ma ha vinto per continuità di risultati. E per una stagione che termina per quanto riguarda i risultati sportivi, di conseguenza non si può che parlare di calciomercato. Partiamo dall'addio di Braghin, riporto le dichiarazioni pubblicate su Juventus.com. Ho avuto il privilegio di fare un percorso così importante alla Juventus Women. L'obiettivo del movimento femminile resta quello, che le ragazze che approcciano al calcio possano avere sempre più possibilità. Ci sono stati tanti momenti incredibili in questi anni, forse quello che ricordo con più piacere è il primo scudetto, che per chi non dovesse ricordarlo o avesse cominciato a seguire le Women da poco, fu uno scudetto vinto nello spareggio contro il Brescia, squadra da cui la Juve praticamente prese l'ossatura che aveva tra le presenti, portate poi a Torino, Saragama, Boattin, Rosucci, Buonansea ed altre calciatrici. Forse quello che ricordo con più piacere, appunto, è il primo scudetto. La Juventus è stata a casa mia per tanti anni e sono felice di tutto quello che abbiamo fatto. Oggi purtroppo non è andata bene, parliamo naturalmente di dichiarazioni post finale di Coppa Italia. La mia non è stata una scelta facile, ma sentivo di aver dato tutto alla Juventus e ho deciso di lasciare il mio ruolo. Lascia con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto, con tra l'altro il rischio già di perderlo alla fine dello scorso anno. E qui la domanda è: come è stata fatta all'interno della chat? Come sarà quindi organizzato l'organigramma? Al J Women's Networking Day 2026 il club Juventus ha mostrato una divisione femminile che è articolata in questa maniera: Massimiliano Mazzetta come deputy, Carola Coppo alla guida dell'Academy femminile e Andrea Giannarelli responsabile dello scouting femminile. Abbiamo parlato di Braghin, ma non abbiamo parlato di panchina, perché alla luce dei risultati è molto 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 difficile rivedere il tecnico Canzi alla guida della Juve nella stagione 26-27. Si parla di candidature estere, di matrice spagnola, perché la prima candidata è Montse Tomé, ex CT della nazionale spagnola. Montse Tomé ha vinto da seconda allenatrice, seconda di Jorge Vilda, il mondiale del 2023, ha vinto una Nations League con la Spagna come head coach, ma nel momento in cui ha preso in mano la Spagna si è fermata lì, perché poi ha mancato un europeo che era ampiamente alla portata delle spagnole e ha fallito in maniera abbastanza imbarazzante agli europei di Parigi. La seconda candidatura, secondo me non sarà questa, ma magari verrò smentito nelle prossime settimane, è quella del tecnico Cortés. Anche lui arriva dalla Spagna, ma non da aver allenato una nazionale, bensì essere stato l'artefice della conquista della prima Champions League del Barcellona. Quindi si parla di possibili candidature che arrivano direttamente dalla Spagna, anche se magari sempre dall'estero potrebbe arrivare un outsider ed essere magari quella la prima scelta. Però in questo la scelta della Juve. Però in questo momento in pole position c'è Montse Tomé. Non cito il Barcellona per puro caso, perché l'ultima partita del Barça ha visto le catalane conquistare la Champions League, quindi chiudiamo con la coppa dalle grandi orecchie, verrebbe da dire al maschile, ma le grandi orecchie in realtà nel femminile non le ha. Barcellona che ha battuto per 4-0 con un secondo tempo che è praticamente stato imbarazzante per supremazia tecnica, dove le doppiette di Eva Pajor e di Salma Parauliello hanno portato in casa catalana la quarta Champions League in 6 anni, per la delusione di Giraldez, che è ex tecnico del Barcellona alla guida dell'Olympique Lione. E sempre da Barcellona arriva in realtà la notizia di calciomercato, secondo me più importante di tutta la sessione di calciomercato, perché dopo 14 anni Alexia Putellas lascia le catalane, e lascia avendo vinto 30 trofei, a malapena 30 trofei, tra cui 4 Champions League, 10 titoli spagnoli, 10 coppe della Reina, supercoppe di Spagna, insomma. E poi, vabbè, c'è un... anche se questo non fa parte del palmarès col Barça, in questi anni ha vinto anche 2 palloni d'oro, però indossando la maglia del Barça e anche quella della Spagna, con cui poi ha vinto il Mondiale. E dove finirà Putellas? Non di certo alla Juventus, perché i soldi per poterla portare a Torino non ci sono. Si parla di London City Lionesses, anche se la vedo più proiettata verso gli Stati Uniti. E con questo lungo intervento sulle Juventus Women e su altre notizie di calcio femminile che hanno riguardato calciomercato e Champions League, io vi saluto e a questo punto vi do appuntamento con la prossima stagione, sempre all'insegna della Juventus Women. Ciao!
Bene, adesso che abbiamo sentito appunto la parte sulle donne, di nuovo un grazie a Mirko per il contributo, passiamo ai giovani, e qui per i giovani, insomma, la stagione dei giovani secondo me è andata piuttosto bene. Abbiamo Ettore Gatti che ci dirà, come al solito, quello che ne pensa, ecco.
Allora, la situazione è stata senz'altro positiva. Tra l'altro la stagione non è ancora chiusa, nel senso che a livello under 15, under 16, under 17 i giochi devono ancora essere fatti. Abbiamo 3 squadre nei play-off. L'under 15 praticamente è al ritorno dei quarti nei play-off dopo l'1-1 contro il Milan, e deve giocare ancora in trasferta a Milano, e deve superare il turno. Per superare il turno deve vincere, in quanto ha fatto 1-1 in casa. Poi l'under 16 è nelle semifinali dei play-off contro il Pescara e deve giocare sia l'andata che il ritorno. L'under 17 ai quarti di finale del play-off e giocherà contro la Roma. Quindi comunque la situazione delle under sono ancora in ballo, ma sono significativamente positive, con risultati molto buoni. Per quanto riguarda invece il discorso sulla under 20, cioè la primavera, e la next gen, la stagione è finita con l'ottavo posto per la primavera di Padoin, che non è entrata nei playoff proprio per pochissimi punti e dei risultati che erano, in cui era in vantaggio, stava vincendo, è stata recuperata all'ultimo diciamo istante, come contro il Frosinone. E comunque la squadra ha avuto un percorso molto buono anche in Coppa Italia, è arrivata anche lì in finale contro l'Atalanta diciamo si è fatta recuperare anche lì all'ultimo secondo, 1-1, e poi ha perso i rigori contro l'Atalanta. E invece eliminata al primo turno nella Youth League. Per quanto riguarda invece la Next Gen, ci sono stati dei risultati veramente significativi. Ha raggiunto il quinto posto nella stagione regolare, il massimo punteggio, quindi il massimo livello raggiunto dalla Next Gen nella sua storia, ed è stata invece eliminata al secondo turno dai playoff dalla Pianese di Birindelli. E però comunque diciamo una stagione molto, molto buona, con un ottimo sviluppo anche delle potenzialità. Questo è l'aspetto più importante. Dopo una stagione, un paio di stagioni un po' più problematiche, mi riferisco alla gestione poi di Giuntoli, che aveva acquisito solo giocatori in prestito praticamente, e quindi ha creato un po' un vuoto nella gestione dei talenti delle giovanili. Abbiamo assistito invece a una ripresa degli investimenti, e questo è molto positivo, perché ci sono tanti giocatori che si sono messi in spolvero nelle divisioni minori, e a partire già dalla under 15, i difensori per esempio Allara Esposito, molto bravi, il regista Nobile, il fantasista La Ruccia, la mezzala La Ganà, Poi ci sono altri difensori come Vaccarella e Modic. Modic è un laterale di spinta molto, molto promettente. Già nell'under 15 gestita da Pecorari si sta mettendo un po' in luce una serie di giocatori molto interessanti. Lo stesso si può dire per l'under 16 di Gridel, che ha fatto un campionato praticamente, tranne un paio di partite, sempre vincendo. Adesso alle semifinali, anche lì dei giocatori molto forti, giocherà contro il Pescara, ma i giocatori che si sono messi in rilievi sono Ghiotto, Alessandro Ghiotto, che è un difensore promettente anche della nazionale, centrocampista Rastello, il trequartista acquistato proprio nella campagna di gennaio, a conferma di questo cambiamento che c'è stato nella gestione anche delle giovanili, il turco olandese Deniz, un fantasista trequartista molto, molto valido, e poi il trequartista centrocampista Tufaro, anche lì dalle, diciamo che proviene dal settore giovanile nella crescita. L'under 17 anche lì di Glauso ha fatto molto bene, si sono messi in rilievo l'attaccante Santa Maria, poi il figlio d'arte Davide Marchisio, il difensore Rocchetti, e poi ci sono giocatori che sono adatti al salto di categoria, che hanno giocato un po' nell'under 16, però sono intervenuti anche nell'under 17, sono nel giro della nazionale, gli attaccanti Pipito e Pamè. Poi c'è la primavera di Padoin. Padoin magari ha avuto risultati meno efficaci dal punto di vista del posizionamento in classifica, ma ha lanciato tantissimi giocatori che adesso sono veramente validi e potrebbero confermarsi facendo un campionato di grande spessore il prossimo anno, o addirittura passando al next gen. Parlo di Francesco Verde, un difensore che secondo me avrà un grande successo, perché è bravo sia in fase di impostazione sia in fase di spinta e di proposizione in attacco. Il centrocampista Macchiobò, lo stesso Montero come difensore sta migliorando, anche se deve migliorare dal punto di vista un po' fisico. Poi il centrocampista Coggen, poi c'è Merola, Antonio Stefano Merola, un fantasista molto, molto bravo anche nel saltare l'uomo, e poi i tre gioielli dell'attacco, che sono Emilio Gale, Destini Emilio Gale, Thomas Corigliano, scusa, e Armand Durmisi, che sono un po' le tre punte di diamante di questa squadra e che secondo me faranno bene anche il prossimo anno. E poi parliamo della next gen di Mr. Blambil, dove ci sono secondo me dei giocatori che possono anche rimpolpare la rosa il prossimo anno o andare a fare esperienze in categorie superiori, come l'austriaco Puska, che è un laterale di spinta validissimo e che ha un buonissimo tocco di palla sia sui calci piazzati, sui calci d'angolo, insomma un giocatore un po' a tutto campo. Poi Faticanti, che è stato chiamato anche in nazionale insieme al portiere che rientrerà del prestito e che potrebbe fare il secondo nella prima squadra d'affare. Poi c'è Gil Pucche, che è un difensore dalla classe cristallina dal punto di vista tecnico e che si sta migliorando tantissimo. E poi Licina, che è stato acquisito nell'ultimo mercato e che ha dei colpi di grande fantasia e di grande capacità. Deve un po' diminuire la sua propensione a giocare da solo, un po' da veneziano, come diciamo dalle nostre parti, però è senz'altro un giocatore dal fattore tecnico importante. C'è da dire che circolano alcune notizie di conferma dei mister, sia Mr. Blambil sia Padoin sembra sulla via della conferma nelle responsabilità, e poi ci dovrebbe anche essere, questo mi sembra un aspetto altrettanto importante, quel della decisione della Juve di partecipare anche all'Under, campionato Under 18, che è un passaggio intermedio tra l'Under 17 e l'Under 20, e che potrebbe dare un ulteriore sbocco a tanti giocatori che magari non sono pronti per passare alla primavera in un campionato che è molto, diciamo, importante anche sul piano fisico, con giocatori anche molto più esperti e formati fisicamente. Quindi io ritengo che si sta lavorando bene, stiamo recuperando gli errori fatti nel passato e spero che si continui così.
Noi l'anno prossimo giocheremo l'Europa League, no? Ora l'Europa League presenta meno difficoltà della Champions League, specialmente nelle 8 partite iniziali. Io ho visto un po' il roster dei presunti partecipanti, onestamente non c'è granché, ecco. Però si gioca il giovedì. Ora, questo potrebbe far pensare che, se vogliamo fare meglio il campionato, attuare un robusto turnover nelle partite del giovedì, magari anche inserendo un po' di questi ragazzi dalla next gen, perché francamente con la situazione economica che abbiamo non credo che potremo fare una rosa di tanti giocatori. Mentre invece questi, diciamo, quelli della next gen sono, come si suole dire, gratis, no? Li può mettere in lista.
Sì, sì. Ma secondo me sarebbe un'ottima soluzione, nel senso che fare esperienza internazionale è sempre un'esperienza esperienza importante per questi giovani. Tra l'altro, nell'ultimo anno si sono fatti molti diciamo tornei a livello anche con squadre della Premier League per abituare i giovani a giocare a livello internazionale. Quindi dal mio punto di vista ci sono tanti giocatori che potrebbero benissimo essere schierati contro diciamo queste squadre minori o comunque di livello un po' inferiore. Ovviamente magari con rotazioni,
certo, non è che,
ben
certo,
calibrate,
non è che ce ne mette sei tutti insieme, però voglio dire è ragionevole, insomma, che no, ti ripeto, sto guardando la composizione dell'Europa League. Ora, a parte le due squadre inglesi, d'accordo, il Bayer Leverkusen e le tre squadre inglesi, anche perché c'è anche il Crystal Palace, il Bayer Leverkusen e la Real Sociedad, diciamo la verità, perché ce la devi sempre mettere, c'è veramente poco. Non ci sono, cioè nel primo gruppo non so chi ci sia, ma insomma è...
Noi poi saremo teste di serie,
sì,
quindi
saremo nel primo gruppo,
probabilmente.
Nel primo gruppo. Sì, ma sai, ora con la cosa è uguale, perché trovi sempre due del primo, due del secondo, due del terzo e due del quarto, eh? Cambia poco adesso.
Sì, no, sì, magari con quelle diciamo più forti si potrà schierare la formazione diciamo più attrezzata, mentre con quelle meno forti si potrà diciamo fare delle rotazioni coinvolgendo anche dei giovani, che sarebbe anche un modo per
sarebbe una cosa intelligente. Dubito che la faremo in generale, perché penso che invece la società punterà molto su questa coppa. Però certo, almeno nelle 8 partite iniziali, insomma, non credo che la Juve possa correre tanti rischi di non qualificarsi, ecco, nell'Europa League, francamente lo trovo abbastanza.
Ma ho letto anche che Spalletti è attento a questi giovani che provengono dalla next gen e che vorrebbe alcuni, almeno 3-4, insomma, sperimentarli durante diciamo la preparazione estiva, per vedere se sono all'altezza prima di decidere se aggregarli o meno per tutto il campionato e per la coppa. Quindi secondo me questo potrebbe anche essere uno stimolo ulteriore a questi giovani per mettersi in mostra e per cercare di far valere le loro qualità, insomma.
Quindi no, effettivamente sarebbe interessante effettivamente poterlo fare. Ora ripeto, io non ho idea, francamente non ho idea neanche del valore che possa avere la rosa della Juve l'anno prossimo, questa non ce l'ha nessuno. Poi ne parleremo, ma insomma è abbastanza misteriosa la cosa. Tuttavia rimane appunto il fatto che sicuramente l'Europa League è molto meno impegnativa, insomma, ecco, sicuramente lo è molto meno nel girone iniziale. Ecco, questo si può dire. Poi dopo, sai, quando si arriva all'eliminazione diretta, quello sbaglia una partita e sei fuori. Però nel girone iniziale le difficoltà sono molto minori, c'è la seccatura di giocare il giovedì. Però insomma, ora non è che si muore se si gioca il giovedì, non è questa cosa devastante. Comunque niente, grazie per la solita disamina, diciamo, esaustiva del movimento giovanile. A quel livello lì non è stata una cattiva annata. Dove è stata invece un'annata veramente devastante, specialmente nella parte finale, è per la prima squadra. Allora, a parte il piazzamento, cioè hai fatto 69 punti, ne potevi fare 71, che sono quelli che hai fatto l'anno scorso e sei arrivato quarto, poi non è quello il punto. Il punto è come è stata fallita la qualificazione. Ora, prima di parlare di quello, fatemi dire due cose però che le voglio dire. Allora, la prima cosa è, io non ho capito perché hanno fatto un casino della Madonna, sia la penultima giornata, sia l'ultima giornata, per avere la contemporaneità delle partite, e poi la contemporaneità delle partite non c'è stata, di fatto. Cioè, praticamente hanno costretto la Juve a giocare un tempo al risultato acquisito. Ciò non è bello, perché lì la regola deve essere finché non si comincia a Torino, non si comincia a nessuna parte. La contemporaneità è questo. Ma figuriamoci se in Italia possono pensare di fare una cosa del genere, insomma, nel senso, sarebbe una cosa troppo logica da fare. Quindi hanno creato una situazione per cui hanno fatto un casino della Madonna per avere la contemporaneità, e la contemporaneità non c'è stata. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio dire è che io non so francamente come leggere quello che è successo alla Juventus nelle ultime due partite, non dico le ultime quattro partite, dico le ultime due partite, anzi per la precisione quello è successo giocando con la Fiorentina a casa, perché era chiaro che, diciamo, qui abbiamo designatori e cose, tutti indagati per frode sportiva, no? Ora, molti sono uscite anche delle brutte voci sull'Inter, ma io non penso sia quello. Io penso che diciamo, la classe arbitrale abbia sempre preso delle decisioni secondo la sua convenienza, non secondo la convenienza di una squadra o di un'altra, ma secondo quello che loro percepivano essere quello che gli conveniva. E quello che sta venendo fuori in questa inchiesta sembra confermare al 100% quello che ho detto. E una cosa, per esempio, era evidente, è che quest'anno andava come andava, ma la Roma non si doveva lamentare delle ultime cinque partite. Cioè, se la Roma non andava in CL, deve essere assolutamente colpa sua, perché ce l'hanno portata in carrozza. Poi questo è chiaro, che noi siamo stati no polli di più, e di questa pollaggine, siccome è diciamo qualche tempo che non viene, la penitenza la paga Tommaso, perché ci racconterà del perché siamo stati polli a questo modo.
Allora, prof, è un po' difficile da analizzare, anche perché noi, come sempre, si parla a giochi fatti e senza, no, vivere da dentro l'ambiente. Io però l'impressione che ho avuto è quella che ho avuto anche qualche altra volta nelle passate stagioni, cioè di una squadra che, arrivata ad appuntamenti importanti dove il risultato contava un pochino di più, ha sempre trovato difficoltà, si è sempre diciamo un pochino impanicata, non ha dato la sensazione di essere in controllo delle situazioni. E mi viene in mente quello che è stato fatto nella partita contro la Fiorentina, ad esempio, dove diciamo che arbitraggi o giudizi sulla componente arbitrale a parte, la Juventus doveva scendere in campo in maniera, secondo me, un pochino diversa, un po' più cattiva, un po' più convinta, e invece mi è sembrato pesasse ogni pallone che giocassimo, e mi è sembrata sì, certo.
Allora, io quella partita non l'ho potuta vedere per motivi di lavoro, bene, ma siccome tutti hanno parlato del fatto che la Fiorentina, eccetera, ha il coltello fra i denti, eccetera, 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 ho sofferto e me la sono andata a rivedere perché volevo vedere se era vero. Non è vero. La Fiorentina ha giocato una partita di merda normalissima, come ha giocato tante altre volte quest'anno, senza né particolare disimpegno né particolare impegno. Una partita del tutto normale. E il risultato è solo e esclusivamente frutto del nostro comportamento in campo. E a questo torno a ripetere. Io, ve le ricordate Juventus-Bologna? Juventus-Bologna, la Juve partì a razzo, nei primi 7 minuti segnò un gol, ebbe altre 3 o 4 occasioni. Io dissi, vai, forse hanno capito come si fa. Ecco, da allora non è più successo. Col Verona non è successo, con Lecce non è successo, con la Fiorentina non è mai.
No, vabbè, con il Lecce in realtà abbiamo segnato la prima azione, poi sì, certamente siamo un po' spenti andando avanti, fino a che poi il Lecce non è un po' calato, e lì abbiamo trovato 2 gol annullati, diciamo quello di Vlahovic, cioè quello sul fuorigioco di Vlahovic, un po' dubbio, però sì, è la mia stessa sensazione, è una Juventus che non ha fatto quello che uno si sarebbe aspettato, anche perché era quella con la Fiorentina, era una partita dove la qualificazione in Champions più o meno, no, era ancora nelle tue mani, anche se probabilmente dovevi fare 6 punti su 6 disponibili, però intanto
in realtà poi bastavano 4.
Sì, mi è sembrato poi che una delle cose che ha contraddistinto la Juve di questa stagione, più si faticasse a segnare, no, a sbloccare la partita, più si andasse avanti con i minuti di gioco e più subentrasse l'ansia e ci svuotassimo, no? E mi è sembrata un po' questa cosa qui. Questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento che io personalmente ritengo poco accettabile alla Juventus, è una cosa su cui dovrai sicuramente lavorare, ma credo che Spalletti abbia ragione quando dice che servirebbero 2, 3, 4 acquisti, no, abituati a giocare queste partite con più cattiveria, con più scioltezza, che possano trascinare il gruppo e togliergli addosso un po' di pressione, un po' di responsabilità. Però è molto presto, ci avremo sicuramente difficoltà economiche, dovremo inventarci qualcosa, non sta a noi, c'è gente pagata per far quello. E
ma io penso che, allora, io ritengo e qualcuno, diciamo, ha messo sotto accusa Spalletti. Spalletti ha i suoi difetti, ha i suoi limiti, li conosciamo tutti, ma un allenatore che vede la squadra entrare a quel modo contro la Fiorentina diventa matto. Questo ve lo dico, perché, voglio dire, qualche allenatore lo conosco, ed è una cosa che fa uscire di testa un allenatore. Cioè, vedere una squadra che contro il Verona e contro la Fiorentina entra in campo a quel modo ti fa uscire completamente di testa. Completamente di testa. Poi è chiaro, quello dipende dal carattere. Cioè, c'è chi impazzisce, c'è chi come Allegri fa ironia, che poi parleremo anche del Milan. Ma è un atteggiamento incomprensibile. Mario, di qualche cosa anche te.
Io in realtà ero preoccupato già da un po' di tempo, avevo visto segnali di crisi già nell'ultimo mesetto e mezzo, perché vedevo che il gioco che ce lo ricordiamo, no? Eravamo tutti contenti già a fine anno scorso, a metà stagione, quando è arrivato Spalletti, perché sembrava fosse riuscito a dare una sterzata al modo anche di giocare della squadra. Dopo la crisi, diciamo, per i troppi impegni di febbraio, la squadra, dopo l'uscita quindi anche dalla Champions League, mi sembra che la squadra non si sia più ripresa, sia andata avanti un po' per inerzia. E nel modo di giocare, attaccando in maniera sempre più sconclusionata, in maniera sempre più sempre meno pericolosa, e poi è entrato in gioco quello che ha detto ora Tommaso. Ci siamo spesso concentrati sul lato tecnico dei nostri giocatori, ma molti hanno deluso poi anche sul piano della tenuta mentale, perché giocare alla Juve ha un peso diverso rispetto a molte altre squadre, questo lo sappiamo benissimo. È brutto fare nomi, però secondo me un ruolo decisivo nel risultato di quest'anno in classifica purtroppo ce l'ha avuto Di Gregorio, con tantissime indecisioni, perché Di Gregorio fa un mestiere in cui il suo minimo errore conta 10 volte di un minimo errore di Thuram, che fa il centrocampista, o un suo errore vale molto di più di un errore di Vlahovic davanti alla porta, e anche Vlahovic ne ha fatti tanti di errori. Purtroppo quelli, ha visto la classifica poi così corta, hanno influenzato molto il risultato finale. Io le avvisaglie le ho viste già da molto, però io speravo che secondo me la parte decisiva è stata con il Verona. Io speravo che arrivate lì, Juventus contro una squadra già retrocessa, chiudesse i conti. Guardando indietro, con una vittoria alla fine di quella giornata, la giornata dopo il Verona, la Juventus sarebbe stata seconda in classifica. Sarebbe, sì. In quel momento, con la vittoria di quel Verona, sarebbe stata seconda in classifica. Ce la siamo cercata, perché abbiamo cercato in tutti i modi di non qualificarci, nonostante, diciamo, gli errori arbitrali, nonostante gli errori del portiere, avevamo, per dire quello che ho parlato, ma gli errori dei giocatori, nonostante l'esonero dell'allenatore a metà stagione, nonostante gli errori della dirigenza, avevamo le possibilità di qualificarci alla Champions League tranquillamente, facendo gli ultimi 2-3 partite risultati alla portata. Ci siamo presentati in campo con paura e non ci siamo qualificati, ma direi che visti gli score che abbiamo avuti in Europa negli ultimi anni, l'Europa League è la nostra dimensione.
Ma sì e no, nel senso, voglio dire, io avrei preferito giocare la Champions League per mille motivi.
No, certo, ovvio, però a livello tecnico, cioè di caratura dei giocatori che abbiamo attualmente, siamo lì. Quando siamo andati in Europa League negli ultimi anni abbiamo fatto semifinale, in Champions League usciamo al primo turno di eliminazione diretta da 6-7 anni.
Sì, è vero, effettivamente è abbastanza deludente questa cosa qui, però ripeto, io ritengo che la partita invece grave sia con la Fiorentina, perché quella partita lì, se te la vinci, è fatta. Molto semplice. Chiaro?
Sì, no. Lì anche un po' Spalletti, la squadra aveva paura, ma anche messa male in campo, perché la Fiorentina, come hai detto, non ha fatto niente di trascendentale. Però quelle poche volte che veniva in avanti, bastava pochissimo per tagliarci in due e andavano in porta. Poi lì un po' è stata proprio la confusione, il picco della confusione fra giocatori e staff tecnico.
Ma io ritengo, io quella partita la imputo al 99,9% dei giocatori, onestamente, per l'atteggiamento. Cioè è quello il problema, capito? Non è tanto gli errori che fai, è l'atteggiamento che hai. te dovevi fare una partita in cui dovevi essere estremamente aggressivo, dovevi andare a tutta, perché era la partita che dovevi vincere. Entri in campo a quel modo, sembravi addormentato e non va bene, capito? Quindi quello è chiaramente quando un allenatore vede quella cosa lì, va via di testa. E questo è il punto. Perché ricordiamoci, anche gli allenatori sono uomini, eh? Insomma, non è semplice quando hai una squadra. Il problema della Juve è che è veramente una squadra di livello nei giocatori non troppo alto. E anche quelli che secondo me sono buoni giocatori, per qualche motivo non hanno reso per niente. Io penso appunto a gente tipo Davide Openda, sulla quale io onestamente avrei scommesso all'inizio campionato. Cioè, per me facevano bene. E invece non hanno fatto praticamente nulla. Insomma, è un problema grosso, è un problema grosso. Ugo.
Ma che dire, prof, io sono veramente sconcertato da.
Eh sì, sconcertato è la parola forse più.
Sono sconcertato da tantissime cose. La partita con la Fiorentina, tu prima hai detto manda fuori di testa gli allenatori, ha mandato fuori di testa anche me, ma ha mandato fuori di testa tutti coloro che sanno cosa vuol dire. Non dico indossare la maglia della Juve, giocare una partita, giocare un avvenimento sportivo decisivo e determinante. Puoi anche perdere o vincere, puoi anche perdere o vincere perché c'è l'avversario, il calcio è uno sport episodico, tutto quello che vogliamo. L'atteggiamento. Noi siamo entrati in campo con la Fiorentina che non aveva steso il tappeto rosso, ma non era neanche venuta a giocarsela alla morte. Stava lì pensando di giocarsi una partita vivendosi la strada facendo, cioè vediamo se la Juve i primi 10 minuti ci mette sotto un paio di calci d'angoli e capitoliamo subito, l'importante sarà oggi non prendere un'imbarcata, perdiamo con onore. Se la partita come è stata vivacchia sullo 0-0 e come diceva Mario in due o tre ripartenze centralmente ci bucavano, sai che c'è, se mi riesco ad affacciare di là magari faccio anche gol, allora tu giocatore della Juve che sai di avere de delle fragilità, che sai che spesso in stagione al primo tiro hai subito gol, che sai che non puoi contare su nessun compagno per reparto che ti possa portare al risultato finale, perché è una squadra che ha fragilità diffuse, nessuno riesce ad aggrapparsi a qualcuno. Tu non ti devi proprio andare a ricercare una situazione di pericolo come quella che ti sei andato a cercare con la Fiorentina, perché se subisci gol è finita. Quindi tu i primi 10-15 minuti devi metterli lì e devi fare gol. E invece l'atteggiamento ha certificato la mediocrità di questi uomini. C'è poco da fare. Forse non sono dei calciatori, forse devono fare altri sport. Non è ammissibile vedere una cosa del genere, non è ammissibile sentire delle dichiarazioni o vedere un linguaggio del corpo o vedere dei sorrisetti, sono le cose che fanno incazzare i tifosi. Cioè io non accetto una situazione di questo tipo. Non posso ascoltare tesserati della Juventus Football Club che parlano di una stagione che sì, dai, sarebbe stata una stagione disastrosa anche con il quarto posto. Sarebbero stati giocatori mediocri anche con il quarto posto, perché se tu non capisci che arrivare quarto è un mezzo fallimento, se tu non capisci che stare una stagione alla Juventus a vedere cosa fanno il Como, la Roma e il Napoli è un fallimento, tu vuol dire che non hai capito che cosa vuol dire essere alla Juventus. E dato che questa questione l'hanno sollevata prima di Spalletti, che a fine gara col Torino. Poi ci vado perché da lì in poi sono successe altre cose, come lì Spalletti, poi ci andiamo. Ma questa cosa l'ha sottolineata, quindi la mancanza di caratura, di spessore, anche Motta ai tempi, subito dopo la partita di Coppa Italia con l'Empoli, se vi ricordate, quindi prima del suo esonero, lui disse: è colpa mia se questi giocatori non hanno capito che cosa vuol dire indossare questa maglia e giocano con questa sufficienza? È colpa mia perché questi non lo hanno capito. Allora, se già Motta, se anche Tudor, dopo le prime dichiarazioni, Vlahovic è il miglior attaccante, bla bla bla, poi si è reso conto invece della pochezza che c'è in squadra, ha iniziato anche lui a fare determinate dichiarazioni, a prendere le distanze dai calciatori, tanto da poi essere anche lui sollevato dall'incarico. Se lo stesso Spalletti a grande voce dichiara di aver bisogno di giocatori di carattere e che il carattere è una qualità che non si insegna, e di queste cose ha parlato anche con Comolli e con la società in generale. Se noi da anni siamo qui a lottare, ripeto, contro Bologna, Atalanta, Roma, noi vuol dire che non stiamo facendo un percorso nemmeno di crescita. Perché la mia preoccupazione, ecco perché sono sconcertato, prof, è anche riferita a cosa sarà domani. Perché finalmente, a stagione in corso, l'abbiamo detto anche nelle nostre trasmissioni, pensavamo che questo forse potesse quantomeno essere una sorta di anno zero, dove Spalletti ci avrebbe, quantomeno lui, fatto capire di questa rosa chi poteva veramente continuare ad indossare questa maglia e chi no. E invece oggi, al termine di questo campionato, abbiamo nuovamente mille dubbi.
Ma secondo me questo no. Cioè, secondo me si è capito benissimo.
Chi forse può sì, si è capito che sono tutte pippe. Certo, ho capito.
No,
sì,
che ce ne sono diverse, che ce ne sono parecchie. E che i giocatori, e molti dei giocatori che adesso sono titolari, dovrebbero probabilmente essere giocatori che rientrano nelle rotazioni. Io ripeto, io non mi scandalizzo tanto perché lottiamo col Como e con la Roma. Cioè, se te non fai una squadra all'altezza di essere meglio, nettamente meglio del Como e della Roma, è normale che tu ti trovi a lottare con loro. E se ti trovi a lottare con loro, anno dopo anno, una volta non rimani fuori.
Certo, e questo, certo, è il punto. Una volta è Faraoni, una volta è rigore a Venezia, una volta,
esatto,
una volta
rimani fuori.
Una volta non ce la
fai. E quindi è normale che sia così. Cioè, l'errore è... Io ritengo che... Cioè, non sono uno che ritiene che gli allenatori possano fare miracoli. Gli allenatori bravi sono quelli che vincono con le squadre forti, è chiaro? E possibilmente rivincono con le squadre forti, perché quella è di solito la cosa difficile, non è vincere, è rivincere. Se te hai un allenatore bravo, dai una squadra modesta, fa quella fine, l'abbiamo visto. Cioè, se Gasperini non li trovavano Malen a gennaio, finiva nono e non c'era niente da fare, poteva essere Dio in terra, capito? Allegri è uno che ha fatto le nozze fili secchi per anni, ma l'anno che te gli dai una squadra veramente scarsa, ci sta anche il cielo e il successo, capito? Viceversa, il Como, che ha un allenatore con delle idee e dei buoni giocatori e non aveva grandi pressioni, ha fatto un campionato miracoloso. Ma miracoloso fino a un certo punto, perché l'anno scorso il Como ha fatto 52 punti, giocando praticamente mezzo campionato, perché perse le prime 5 di fila, una cosa del genere. Quindi non era assurdo che con 200 milioni di campagna acquisti il Como arrivasse a un certo livello. Poteva arrivare sesto, è arrivato quarto, ma siamo lì, capito? Quindi, secondo me, questo è assolutamente normale. Sarebbe l'ora di cominciare a scegliere dei giocatori di un certo spessore, ma non di un certo spessore tecnico. Giocatori che hanno una capacità di giocare partite di un certo livello e che siano soprattutto funzionali al progetto tecnico. Perché questa è la cosa che fa impazzire.
Ma sì, però secondo me poi c'è il fatto che Spalletti, tutto sommato, analizzandolo sul medio-lungo periodo, abbia fatto il suo. Mi sono andato a guardare l'altro giorno le medie punti di Tudor, Motta e Spalletti. Tudor e Motta comunque facevano una cosa come 1.67 a partita di media, una roba simile. E Spalletti ha girato a 1.89, e credo che il miglioramento a livello di risultato sia stato netto, però secondo me è anche arrivato quasi al limite massimo tirabile fuori con con questa squadra. Poi abbiamo visto per due punti, tre punti in più, in meno, non avresti centrato l'Europa. E capita che nel calcio, quando sei, come hai detto tu, più o meno allo stesso livello di altri avversari, c'è l'episodio e rimani fuori. È normale, ti è andato bene tante volte, come abbiamo già detto, stavolta è andata male, però secondo me davvero col materiale tecnico e il materiale, diciamo, caratteriale umano che ci aveva a disposizione, avendolo preso in corsa, non si potesse fare tanto meglio di così, ecco.
Da marzo abbiamo giocato con 15 giocatori su 25, cioè
praticamente c'è anche questa cosa da... lì è una responsabilità che si prende lui, e se mai uno lì gli dirà qualcosa, diciamo, cosa vuoi fare? Si è presa questa responsabilità, in caso pagherà, ma non mi sembra che no, l'abbia fatto. Certo, c'è un discorso sulla costruzione della rosa dell'anno prossimo che va fatto e che dovranno affrontare intorno a un tavolo, perché se, come dici tu, sfrutti 15 giocatori perché esci fuori da tutte le competizioni, quindi non ti serve la rotazione, non ti serve quello... Non ti serve, diciamo, il minutaggio dei Caballi, Kostic, cioè, provi a morire o andare in guerra con un gruppo che hai letto, a un certo punto l'hai anche protetto, no? Spasmodicamente, coccolandolo, provando a deresponsabilizzarlo. Ecco, quello è stato il mio campanello d'allarme quando ho provato.
Sai, voglio dire, una partita a settimana con 15 giocatori la fai, eh?
Sì, sì, certamente.
Non è quello il problema. Ora, se no, veramente, su atleti non è...
No, io
non
intendevo che lui non considerava
a un certo punto
da
magari... Sì, a un certo punto non ha considerato giocatori con caratteristiche diverse che magari potevano farti fare in campo, farti trovare soluzioni che non avevi con la squadra titolare, però scelta sua, che ti devo dire. Una cosa che, ecco, per esempio a me non è molto piaciuta è stata la gestione di Yildiz, che era morto ed è stato messo un mese di fila in campo, che deambulava a stand con Boga, che comunque è un giocatore che godeva della sua stima e che aveva dimostrato di poter
giocare in quel ruolo. Sì, ma quella è una delle poche cose, secondo me, da non toccare, cioè Yildiz e Boga da quella parte ci devono rimanere. Così, io ripeto, però, secondo me, al di là di tutto, perché la Juve degli ultimi 5-6 anni è stata peggio tutti gli anni, non solo tecnicamente, ma caratterialmente. Cioè, in qualche misura te non sei mai riuscito a prendere giocatori che ti dessero quel tipo di garra, di intensità, che ce l'hanno solo, veramente pochi giocatori della Juve ce l'hanno. Ce l'ha McKennie a tratti, ce l'ha Gatti a tratti, non saprei poi, capito? Cioè, nel senso, è una cosa... Perché gli altri sono tutti giocatori di così, insomma, senza grandi... senza grandi voli. E questa è una cosa, secondo me, tremenda per una squadra come la Juve, che invece ha bisogno di gente che sappia giocare partite estremamente difficili, perché la Juve sono tutte partite difficili, e questo è il problema. Di partite facili su 40, 45, 60 giorni in stagione ce ne sarà 5, capito? Quindi è un problema, secondo me, di uomini, ma soprattutto di carattere globale della squadra, che è una cosa che io sono rimasto veramente, veramente sconvolto. E purtroppo il problema va a peggiorare, perché oggettivamente, con quello che si sta vedendo a livello di mercato calciatori, a livello internazionale, sarebbe fondamentale applicare il metodo Homolli e cercare giocatori che sono sottovalutati. Il problema è che questa cosa qui non ti dice mai se sono giocatori da Juve, perché che uno come David, che ha segnato a valanga sempre e ha segnato anche nelle coppe. Alla Juve faccia quel tipo di figura lì, non tiri mai in porta, guarda quello che è veramente strano. Non dico Penda che magari non gli si adatta alla situazione tecnica, ma David è veramente, veramente strano, perché quello è un attaccante vero.
Miners è da 2 anni che è comparso.
Cop Miners è un fantasma, ma quello purtroppo ci si poteva aspettare, perché insomma i giocatori dell'Atalanta si sa come funziona.
Sì.
Cioè, è questa la cosa, capito? Evidentemente manca qualcosa a livello di chimica della squadra, che non si riesce a... Non è la prima volta che succede, perché io e Ettore penso che all'età mia ce le ricordiamo periodi in cui la Juve insomma era un po' moscia, vero Ettore?
Sì, senz'altro. Il problema è che purtroppo siamo in quello che noi in economia chiamiamo fenomeno di isteresi, cioè dopo una crisi c'è un trascinamento, un effetto di trascinamento per cui sostanzialmente le cose peggiorano invece di migliorare. Questo parte dalle scelte sbagliate della dirigenza, perché è stato un po' anche smantellato il sistema di scouting che aveva portato a selezionare anche persone e i giocatori giovani in base alle caratteristiche personali, di personalità, che potevano essere diciamo adatti. Io ricordo che la Juve è sempre stata, dal punto di vista proprio del DNA, della sua natura, attenta a giocatori di personalità, di grint, che davano tutto in campo. Poi si può anche perdere, ma questo aspetto io negli ultimi anni non l'ho più visto. Cioè, ho visto giocatori che hanno paura di incidere, hanno paura di dare quel cambio di ritmo per arrivare al risultato che ha caratterizzato sia la storia della nostra squadra, sia il discorso che aveva fatto, mi ricordo, Agnelli, no? Quando era arrivato Agnelli, il primo anno, con Del Neri, aveva detto dopo una sconfitta, mi sembra, contro il Lecce, proprio queste parole: nella Juve bisogna sudarsi la maglia, cioè bisogna arrivare alla fine della partita stremati, perché è questa la caratteristica fondamentale che deve avere un giocatore della Juve. E nella valutazione tecnica e nella selezione dei giocatori, secondo me, è proprio questo che manca, la conoscenza approfondita anche delle persone che devono arrivare. Noi abbiamo adesso un problema che ci trascina, cioè tanti giocatori che ci rientrano, che ritornano, da Arthur a Douglas Lewis a tanti altri, che finiranno per appesantire ulteriormente la gestione della prossima campagna acquisti. E in più ci sono i nuovi arrivati, che anche loro diventano un peso. Quindi gli errori si accumulano, e questo è quello che mi preoccupa di più.
Devi anche però pensare un attimo a questi giocatori a sfruttarli in un altro modo, Cioè, nel senso, questa cosa va anche detta, perché se no non è possibile, nel senso che tu non riesca mai a riciclare un giocatore. Ora, possibile che uno come Douglas Lewis non giochi a buoni livelli in Serie A? È possibile questa cosa qui? Perché io francamente...
No, ma infatti è questo, prof, è questo, cioè, è questo il problema. Cioè, non so, c'è
un giocatore che gioca piuttosto bene nell'EPL, è impossibile che non abbia un rendimento decente in Italia, se no vuol dire che veramente il calcio va al contrario.
No, il problema è che ha avuto anche problemi fisici anche quest'anno, e questo è il punto, perché Douglas Lewis è bravo, ma se è soggetto...
Ma non è mai stato soggetto, ho visto anche questo altri giocatori. Fino all'anno scorso non l'ha mai avuto. Se te guardi lo storico, era un giocatore che non aveva mai avuto infortuni, o quasi. Cioè, non lo so, è strano.
Io sono molto critico sulla gestione anche atletica della selezione. Per esempio, un giocatore come Zeglova io non l'avrei mai preso, anche dal punto di vista poteva essere un'opportunità, ma un giocatore che viene fuori da un infortunio così forte rischia di far la fine di Ramsey. Abbiamo visto tutti cosa ha fatto Ramsey. Ramsey era un ottimo giocatore, è un giocatore secondo me di livello superiore, che sarebbe stato utilissimo alla Juve, eppure praticamente non ha mai giocato. E tanti sono stati così. Quindi ci vuole, secondo me, ripartire un po' da zero anche nello scouting. Per questo io sono molto, sarei molto contento se tornasse un dirigente come Tognozzi, che ha proprio questa capacità anche di valutare la persona, che conosce gli ambienti, che va a cercare, scovare anche nei vari contesti le persone. Cioè, io mi ricordo all'epoca quando è arrivato un certo Stigarribia. Stigarribia magari non era un grande giocatore, senz'altro non era un grande giocatore, però aveva una grinta anche lui, che ha dato il suo contributo a quella Juve, che non era una Juve eccezionale dal punto di vista tecnico, ma aveva dei giocatori. La prima Juve di Conte, sì, aveva Pirlo,
Pirlo, Marchisio, Vidal, Lucinic, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Buffon, insomma.
Ad averci anche Madri oggi sarebbe.
Erano reduci dalla stagione con
sì, però i giocatori, però che... i giocatori non è che dipendono dall'allenatore, quelli erano giocatori forti. Lo erano prima e lo sono stati dopo. Quello era uno squadrone, era un po' debole in alcuni punti, tipo la fascia sinistra dove c'erano De Sceglie e Stigarribia, ma poi tolto quello era una squadra, averla ora, insomma ragazzi, Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Vidal, Marchisio, Vucinic e Matri, che era uno che segnava, e neanche poco, capito? Quindi, insomma, non scherziamo, quella era una squadra molto forte, molto molto forte. Diciamo che però questa cosa qui è difficile da recuperare, perché non lo so.
Prof, noi dobbiamo avere il coraggio, secondo me, di fare veramente il punto della situazione e di provare ad iniziare un progetto che per la Juve non può essere a medio lungo raggio. È ovvio che noi abbiamo un'impellenza diversa rispetto a tante altre realtà, però dobbiamo anche renderci conto che se proviamo, come stiamo facendo negli ultimi anni, a stravolgere continuamente tutto, non facciamo altro che aumentare le variabili e rendere ancora più difficile che l'equazione esca, perché gli allenatori che si succedono di volta in volta si trovano una rosa composta da giocatori presi da allenatori precedenti, scelti da direttori precedenti, e ha una cozzaglia di giocatori che non sempre poi si sposano con il credo tattico dell'allenatore che in quel momento è sulla panchina. Adesso abbiamo un allenatore, Spalletti, che ha bisogno di determinati uomini per sviluppare un certo tipo di gioco, che non ha perso occasione durante la stagione da gennaio in poi per sottolineare le mancanze da gennaio in poi a livello di mercato che ha avuto, nonostante poi Comolli, poi ripeto c'è sempre questo discorso che magari affronteremo più tardi, legato al fine campionato e alle dichiarazioni di Spalletti post Torino e a quella conferenza, diciamo, con i giornalisti che ha fatto l'amministratore delegato Comolli, e oggi, perché poi ci sono questi tre momenti, oggi su un paio di quotidiani, pare Tutto Sport, se non sbaglio La Stampa forse, ci sono delle interviste in cui si parla di Spalletti, sintomo del fatto che poi Spalletti a sua volta abbia voluto mandare un paio di dichiarazioni a seguito di quelle di Comolli, no? Quindi se noi non capiamo che abbiamo un allenatore come Spalletti che ha bisogno di giocatori e che quindi dobbiamo anche accontentarlo, altrimenti si fa ancora più difficile poi riuscire a risalire, noi non facciamo il bene della Juventus. La mia preoccupazione è che viviamo in una società in questo momento e da tanti anni con più anime, che non abbia una linea guida e dove ognuno cerchi di tirare il lenzuolo dalla propria parte. E così si fa fatica, nonostante le dichiarazioni di facciata sia di Spalletti sia di Comolli al termine di questa stagione. Si percepisce che ci sono degli attriti, delle frizioni.
Sì, però è vero, però in realtà i giocatori li sceglie Ottolini, non li sceglie Comolli. Comolli mette la faccia, che è quello che ha fatto. Bisogna stare anche un po' attenti, perché io ti ripeto, io sono del parere che Spalletti vada confermato, cioè se non dà le dimissioni lui rimane. Ma, attenzione, non bisogna nemmeno cadere nel loro opposto, nel senso, non è che puoi pensare che un allenatore viene alla Juve e decide lui i giocatori, perché non è mai stato così. E non sarà mai così alla Juve.
Però cioè, prof, non puoi prendere un allenatore però che... Allora, se prendi Allegri, nonostante tutti gli allenatori poi ti chiedano qualcosa, perché non è che arrivano
certo,
lì e dicono no, no.
Tutti ti chiedono qualcosa.
Però un conto è avere un allenatore, come può essere Allegri, che magari è più un gestore e riesce a sistemare le cose anche facendo il massimo con ciò che ha, anche se, come hai detto giustamente tu prima, se poi hai una rosa insufficiente, poi più di tanto non puoi fare. Un conto è avere un allenatore che ti dice... Per il mio sistema di gioco ho bisogno di un regista basso, quindi un uomo davanti alla difesa con determinate caratteristiche. Se non me lo dai, io ragazzi faccio fatica. Se non mi dai il centravanti, voglio un centravanti. Perché non ha giocato più David? Nonostante poi David di per sé contribuisse ad un tipo di manovra migliore rispetto a Vlahovic, perché con David abbiamo visto il miglior McKennie, cioè si creavano delle situazioni di campo diverse rispetto a quando gioca Vlahovic, che continua ad essere un giocatore molto fine a se stesso, sicuramente un grande esecutore, fatto tanti gol nelle poche partite che ha giocato, per carità, però nella fase di costruzione fa un po' più fatica. Comunque Spalletti voleva un centravanti, non glielo hanno preso, è stato tutta la stagione a fare delle allusioni sul fatto che mancasse questo. Hai preso un allenatore che ha bisogno di alcuni uomini chiave, glieli devi prendere. Poi certo, se ti chiede Lewandowski e tu Lewandowski non ci puoi andare, devi essere bravo tu e deve essere anche l'allenatore bravo ad accontentarsi a prendere un giocatore di quelle caratteristiche, ma non di quella caratura.
Il problema lo sai qual è? È che può darsi benissimo che un giocatore con quelle caratteristiche non ci sia, cioè è il solito discorso, oh. O non sia disponibile, o non sia, è per questo io un pochino questi discorsi mi danno noia, perché se no si fa come quando prendiamo Hernanes, no? Che Hernanes appunto era il giocatore giusto ma del livello sbagliato, cioè nel senso non ci vuole anche un po' di attenzione, insomma, quando si fanno questi discorsi qui. Io personalmente, se dovessi scegliere un giocatore per la Juve, indipendentemente dal ruolo, indipendentemente dal fatto se serve più o meno l'allenatore, io guarderei al 100% sul carattere, cioè sul tipo, sulla capacità di affrontare partite difficili.
Questo l'ha detto proprio Spalletti, questo esatto. L'ha detto proprio lui.
Indipendentemente da chi sia, perché il vero problema della Juve è quello. Ha una rosa di gente che non è in grado, quasi nessuno, di affrontare delle partite difficili. Se ci metti due o tre giocatori che lo sanno fare, magari si tirano dietro tutti gli altri. Capito? Perché è questo il vero problema. E poi c'è il problema del portiere, di cui non voglio nemmeno parlare, perché mi dispiace. Ma
e un po' c'ha le sue colpe Spalletti, nel senso che era arrivato al punto di non far più giocare Di Gregorio, poi Di Gregorio ha parato il rigore contro, non mi ricordo quale squadra, scusate, non me lo ricordo in questo momento,
Genoa.
E lì Di Gregorio è ritornato a essere titolare.
Sì, però mettiti nei panni dell'allenatore, c'ha un portiere, se te guardi Di Gregorio e Perin, come portiere, al netto delle papere, è meglio Di Gregorio.
Sì, e
quindi lui ha detto vabbè, questo è meglio, magari si è ripreso, capito?
No, ma
lui
ho detto tante volte, io prof lo sai che io non sono mai stato un grande estimatore di Gregorio. Il problema di De Gregorio, l'ho sempre detto, lui fa delle buone, ottime parate quando sono parate di istinto, poi quando si va sul fattore tecnico è un giocatore disastro. Ma ancora peggio è la sua reazione da un punto di vista psicologico, diciamo così, insomma, di carattere ai suoi errori. Se prendiamo qualunque atleta, un'intervista di atleti di altissimo livello, che siano, non so, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, cioè questi di grandissimo livello, ti dicono: noi possiamo fare degli errori, perché nello sport, nella vita ci sta a fare degli errori, ma appena tu lo fai ti devi dimenticare completamente di aver fatto l'errore. Invece Di Gregorio, purtroppo, per la sua carriera soprattutto, si vede che lui fa l'errore e poi ci pensa per tutta la partita, e questo lo porta a fare altri errori e non dare sicurezza alla squadra.
Vabbè, la dimensione di Gregorio è una squadra da parte destra della classifica, dai, diciamo la verità, è fine, cioè è questo il discorso, questa è la dimensione sua. Purtroppo lì ha sbagliato chi l'ha voluto per forza, non tanto perché abbiamo mandato via Szczęsny, ma perché Di Gregorio chiaramente non era un portiere di livello Juve. Potevi mandare via Szczęsny, ma dovevi prendere un altro, ecco, molto semplice. E poi sempre in quella cosa lì avevi il miglior preparatore dei portieri del mondo e l'ha mandato via per dar retta a Thiago Motta, e anche quella è un'altra cosa che Giunto gli andrebbe impiccato per la lingua solo per quello. Però purtroppo quello, sai, che poi alla fine quei 2 anni lì sono stati veramente mortali, perché insomma lì è la genesi di tutto sto casino, capito? Lì è la genesi di tutto sto casino, perché gli ultimi 2 anni sono stati veramente devastanti, e il fatto, per questo io mi aggrappo a Spalletti, per Dio, Spalletti è un allenatore di un certo livello, se te gli dai la squadra, una squadra decente, lui te la porta avanti, capito? Cioè non è il solito miracolato, è uno, un allenatore di, insomma, affidabile da quel punto di vista lì. Certo è che sì, anche lui ha le sue esigenze, ci vuole il centrocampista, il regista centrale, ora è nessuno più ci gioca, così, però quindi i giocatori si trovano anche male con quelle caratteristiche lì.
Ma ci vogliono, prof, però sono d'accordissimo con quello che dici su Spalletti, no, non credo che ci sia qualcuno che possa metterlo in discussione, si deve ripartire assolutamente da Spalletti, anche perché io credo che rispetto all'anno scorso, dove abbiamo conseguito poi il quarto posto, quest'anno paradossalmente abbiamo giocato un calcio migliore, ci siamo espressi, sì, soprattutto con Spalletti, sì, molto meglio.
Sono d'accordo.
E siamo stati anche, non lo diciamo perché facciamo ovviamente un discorso critico, però siamo stati anche molto sfortunati a subire sempre il suo benedetto primo gol, a sbagliare dei rigori, a non capitalizzare le innumerevoli occasioni create. Poi ci siamo andati noi a trovare in alcune situazioni, ce le siamo andate a ricreare noi, però abbiamo sviluppato un bel calcio, abbiamo giocato grandi partite anche in inferiorità numerica, ci sono state 2 o 3 partite a cavallo di quella di Champions in cui eravamo in 10 contro 11 e giocavamo sempre meglio dell'avversario. Allora vuol dire che l'allenatore riesce a sviluppare un certo tipo di calcio anche con questi uomini, che poi non hanno mai dato la continuità perché sono venuti a mancare loro a livello proprio di mentalità, di concentrazione, di cattiveria, di rabbia, che sono quelle qualità che poi adesso Spalletti va a ricercare, e ci dimostra appunto che lui è capace, ma gli servono dei giocatori, quindi quello che stai dicendo tu, dei giocatori un po' diversi, non solo a livello di caratteristiche tecniche, ma proprio di spessore umano. E io credo che il famoso regista che gli possa servire a lui, al di là dell'aspetto tecnico, poi gli serve un uomo in mezzo al campo che non, come Locatelli, alle prime difficoltà naufraga in maniera miserabile.
Sì, però vedi Locatelli, se statistica alla mano, è il miglior centrocampista del campionato.
È così.
Capito? Cioè, è così. Nel senso, non solo, ma le statistiche dicono anche che nel girone di ritorno la Juve è la squadra che ha creato di più e subito di meno.
Chiaro? Certo, ma infatti lo dicevamo che abbiamo sviluppato.
E ha fatto meno punti nel girone d'andata. Ne ha fatti 33 contro 34. Quello che io dico è: quando te fai una squadra che è al limite, arriva l'anno che paghi, e non è detto che sia l'anno in cui giochi peggio. L'anno scorso, sì, secondo me, la Juve non se la meritava la Champions League per quello che ha fatto durante l'anno, né con Thiago Motta né con Tudor, per me non se la meritava per niente, e ci è andata. Quest'anno probabilmente se la meritava più della Roma e del Como per certe cose, e non ci è andata, capito? E questo è il problema, perché quando te sei sempre al limite, l'anno che ti va male c'è, e non è detto sia l'anno in cui giochi peggio. Morale è non fare una squadra più forte. Tanto, ragazzi, il calcio è semplice. Scusate se cito il Vate, ma il calcio è semplice. i giocatori devi avere forti. Se non hai giocatori forti, sei alla pari di altre 4-5 squadre e quindi qualche volta arrivi dietro. Perché nel gioco degli episodi, no? Ha detto bene, una volta arrivo il Venezia, una volta Faraoni, una volta quell'altro, e poi arriva la volta e invece perdi 2-0 in casa della Fiorentina e finisce lì, capito? Cioè, questo è il problema. L'anno scorso ti ha detto, appunto, hai perso col Parma 1-0 fuori casa e sembravi avere compromesso tutto, poi le cose ti si sono messe in modo tale che invece, capito? Quest'anno no, quest'anno tutto quello che poteva andare male andava male, e quando hai fatto male hai pagato tutto, capito? Cioè, il trucco è sempre il solito: devi fare la squadra più forte. Non puoi uscire da questa cosa qui. Non puoi uscire da questa cosa qui. Bisogna che azzecchino i giocatori. È per questo io ti
dico. È questo fondamentale, secondo me. Cioè, bisogna avere anche la struttura che è capace di selezionare con le scarse risorse a disposizione i giocatori che hanno determinate caratteristiche. Perché secondo me anche nell'ultimo campionato, diciamo campagna estiva, sto parlando, quella che Comolli ha dovuto un po' anche improvvisare perché era appena arrivato, eccetera, eccetera, è stata, diciamo, disastrosa, perché non sono state scelti, diciamo, i giocatori con le caratteristiche adeguate, non solo al discorso di Spalletti che non c'era ancora, ma anche alle esigenze di Tudor. Quindi ci deve essere una squadra da costruire insieme. Io non dico che l'allenatore debba imporsi, ma ci deve essere una squadra che decide insieme, che conosce i giocatori, che va agli allenamenti per dare la spinta. Io ho assistito, diciamo, un'intervista di Roberto Bettega che hanno fatto, in cui diceva proprio questo, cioè la dirigenza sportiva deve essere vicina alla squadra, conoscere ed essere capace anche tecnicamente di dare dei suggerimenti sia all'allenatore sia ai giocatori per migliorarsi, per capire anche come giostrare nel gioco, superare delle criticità che ci possono essere. Questo secondo me manca nell'attuale dirigenza bianconera. Abbiamo Chiellini, ma mi sembra che sia un po', diciamo, poco presente sul piano sportivo e più impegnato sugli aspetti istituzionali, e questo secondo me va risolto.
Secondo me però ci stiamo un po' avvitando anche su questa cosa, cioè la realtà è molto più spiccia. Hai sbagliato 5 campagne acquisti di fila. Come puoi pensare di avere una squadra decente se sbagli sempre? Io insisto, cioè sarà banale, però alla fine la player selection è quella che cambia le cose.
Io non sono ancora del tutto convinto, prof, che abbiamo sempre sbagliato gli acquisti dei giocatori e non ci sia qualche componente strutturale che fa sì che ogni giocatore che viene alla Juventus sia messo nelle condizioni di non giocare bene, perché cambia l'allenatore, cambia il modulo, la confusione che c'è.
Giocatori che lasciando la Juve hanno fatto miracoli, non ne vedo.
Ma non lo so, però cioè, è anche impossibile sbagliare così tanto, cioè, è proprio veramente difficile.
È possibilissimo, Mario, è appena successo, quindi è possibile.
ma questo conferma il fatto che la dirigenza non era adeguata al livello che le chiede la Juve.
Sì, però perché, come dicevi prima, per Douglas Luiz e Jonathan David, che giocano bene prima di arrivare alla Juve, arrivano alla Juve e sono scarsi. Come è possibile? Cioè, è successo in tante occasioni, no? Quindi, alla fine, come abbiamo detto tante volte, vedo un giocatore che in una certa squadra gioca bene, lo compro pensando che poi giocherà bene e in quel modo anche la Juve, e non è successo. Una volta può essere sfortuna, due anche, ma poi la terza mi viene anche a pensare che, non lo so, c'è un sistema di non lo so, probabilmente avete ragione voi, però
io ci credo poco, semplicemente perché, cioè, Priglia Hop Miners, nessun allenatore è riuscito a farlo giocare.
Ha giocato anche in tanti ruoli, quindi cioè
non, il ruolo dove ha giocato meglio o meno peggio è stato quello di braccetto, chiaro? Perché lì effettivamente uno con quelle caratteristiche tecniche può far bene, ma chiaramente non esiste, perché avere uno che fa il braccetto di riserva e l'ha pagato 45 milioni o no, sì, di più, quanto ha pagato non lo so, ma una marea di soldi,
60
non esiste, capito? Cioè, è questo il problema. Sono proprio scelte sbagliate. E parecchie sono sbagliate non solo a posteriori, ma anche a priori, devo essere sincero.
Sì.
Chiaro? Perché poi a posteriori sono buoni tutti. Io continuo a pensare che alla fine devi puntare su quello. Giocatori funzionali, non necessariamente fuori classe, non ti serve di trovare il nuovo fenomeno, ti servono giocatori di livello, funzionali e di carattere. Vogliono rinnovare Vlahovic, a me non piace Vlahovic, però se Spalletti ha bisogno di uno con quelle caratteristiche, vabbè, pigliamo uno con quelle caratteristiche. Abbiamo
qui... Sì, tra l'altro prof, scusa l'interruzione, ma io concordo, a volte un giocatore molto funzionale, no, e giusto per caratteristiche, ma di un livello leggermente, non esageratamente, ma leggermente più basso di, no, un giocatore forte ma poco funzionale, è meglio. E noi dobbiamo tornare a fare quelle robe lì.
Sì, fondamentalmente sì. Ragazzi, è arrivato Michele Ciliberti. Ciao Michele.
Ciao a tutti, scusate il ritardo.
Mi sono perso. Sei arrivato scusate. Praticamente alla fine. Sei arrivato. ma ti diamo l'occasione di dire la tua. Abbiamo parlato abbastanza a lungo, abbiamo toccato tanti argomenti, ma te non sai che argomenti abbiamo toccato, quindi adesso puoi cominciare il tuo rant tranquillamente senza alcun problema. Vai Michele, c'è il microfono libero.
No, nessun rant, in realtà la mia era più rassegnazione, perché dopo la partita con la Fiorentina, in realtà la partita con il Torino l'ho guardata molto disincanto e pochissime speranze. Alla fine siamo riusciti a non vincere neanche la partita con il Torino, quindi...
Sì, però quella secondo me non fa testo, perché hai giocato un tempo al risultato acquisito. Cioè non...
sì, per carità. Oddio, neanche cioè... alla fine la partita con la Fiorentina, anche quella se vogliamo, non fa testo, perché...
No, quella fa testo, quello è il problema.
Sì, fanno tutte testo alla fine. Se vogliamo però, abbiamo avuto una stagione assurda con una serie di situazioni strane. Cioè, siamo cascati alla fine per un non nulla, cioè non abbiamo raggiunto quello che era il risultato minimo. E un palo, una traversa, un rigore assegnato a un attaccante a cui a quel momento tremavano le gambe, che viene sbagliato. Qualche decisione discutibile, ma quelle ci sono sempre all'interno di quello che è il sistema arbitrale, di cui immagino non abbiate parlato, anche perché non c'è più nessuna novità, è calato il silenzio.
Ma qualche accenno, ma insomma, ma niente di particolare. Esatto. Non è sicuramente quello il punto in questo momento.
Non è,
ecco.
Non è
quello magari poi ne parleremo più avanti, ma ora non è questo il punto. Cioè, ora il punto è, insomma.
Io quello che vedo, e adesso non so se sia vero, tutte le varie notizie che ci sono di contrasti all'interno della società, è come al solito, quando non c'è una società forte dietro, coesa, anche i risultati vengono a mancare. Ora abbiamo una marea di pettegolezzi da scegliere in questo periodo, possiamo proprio tirarli fuori dal mazzo, notizie tra le più disparate. È iniziato già il valzer dell'allenatore con Allegri che va al Napoli, ho trovato una scelta un po' strana però.
Ma mi ha dato.
No, vabbè, è la panchina forse più importante che si è liberata. È una scelta strana, secondo me, da parte di De Laurentiis.
Ma è una scelta, secondo me, che ha una logica. La logica è: se Allegri fai la squadra forte, vince.
Ah, certo, ma dell'Aurelius vuole fargli la squadra forte? Speriamo per
Evidentemente
lui.
sì, evidentemente sì, perché l'unica spiegazione che posso dare. Ha investito molto l'anno scorso, ha intenzione di investire quest'anno, secondo lui il Napoli è forte e quindi dice ok, Allegri, se gli dai la squadra forte, vince. E non è un ragionamento sbagliato, eh.
Non è un ragionamento sbagliato, in effetti, anche perché quest'anno Conte soprattutto ha dimostrato tutti i suoi limiti, probabilmente.
Conte ha dei limiti, soprattutto Conte ha veramente dei limiti psicologici, secondo me, terribili, ecco, perché insomma.
Ora, non so se l'avete già ipotizzato, ma io non lo rivorrei assolutamente alla Juve, ecco, questo
Ma
spero.
io penso che alla Juve non ci
Non metta
dovrebbe
più
essere
piede. Eh
cambio di
sì.
allenatore mai, cioè quest'anno, proprio l'unica cosa che secondo me non devi nemmeno provare a fare, perché aggiungerebbe solo ulteriore confusione a una situazione che già abbastanza
Sì. Ecco,
confusa di suo, ecco.
quello che mi dispiace un po' di Spalletti, che forse nell'ultimo periodo ha dimostrato anche lui un po' di scelte divaghe, poi non so.
Io non lo so, io credo che allenare questo gruppo alla Juve sia una delle cose più difficili dell'universo, eh. Perché io lo dicevo prima quando te non eri collegato, che un allenatore che vede la sua squadra entrare in campo quel modo contro il Verona e contro la Fiorentina diventa matto. Cioè, matto diventa.
Beh, sì, ha mostrato anche lo stesso Spalletti di essere leggermente insofferente durante le partite, per non dire
Cioè,
altro.
capito? Perché dici, ma è una
Però,
cosa
sì.
che come allenatore non tolleri, capito? E
Certo.
il problema, perlomeno della discussione che abbiamo fatto, il problema è se vince è abbiamo una squadra di livello non eccelso che caratterialmente lascia molto a desiderare.
Ecco, e quello
Cioè,
forse è il
è
problema più
fatta di
grosso.
giocatori che non sono adatti molto a giocare nella Juve, quasi tutti.
Ci mancano giocatori che abbiano un temperamento, diciamo, più elevato o comunque
Unito
che
ovviamente, a un livello
a tecnica.
adeguato,
Sì,
perché il livello
certamente.
adeguato quello ci deve essere sempre.
Ma se noi guardiamo anche la Juventus degli ultimi anni, le Juventus vincenti dei vari cicli storici. Vabbè, la Juventus, l'ultima, di Allegri aveva, di quella vincente, diciamo, non parliamo del secondo Allegri, del primo, aveva giocatori, che a livello di personalità, ammazzi, voglio dire, ne vendevano, a parte Mandzukic,
Ma
il
è
primo che mi
quello
viene in mente, ecco.
che ti ha fatto vincere 9 anni di fila, sai? Perché
Esatto. La
il
Juventus.
solito discorso che faccio io, l'Inter ha la squadra più forte da 6-7 anni, ma ha vinto 2 volte sole, ha vinto 2 scudetti su 5, che non so
Sì,
pochi, eh.
eppure
Però,
loro hanno giocatori anche di personalità, eh?
ma
Quindi
evidentemente noi ne avevamo di più.
ne avevamo molti di più,
Ora non
ripeto.
dico di ritornare a quel livello lì, ma ritornare almeno a un livello di decenza, questo sì,
Il
e
problema è
le scelte vanno
che
fatte in quel senso.
certe caratteristiche è anche difficile riuscire a trovarle, a pescarle all'interno di quello che è il mazzo dei giocatori disponibili. Ripeto, un Mandzukic non cresce sul vero.
No, però.
O andando più indietro nel tempo, anche un Ravanelli, un giocatore come Ravanelli, che magari non era considerato il top dal punto di vista degli attaccanti con i piedi, però era uno che ti trascinava una squadra e ti segna addirittura in una finale di Champions, che noi 5-6 giocatori soltanto hanno segnato in Coppa dei Campioni in finale, Champions o Coppa dei Campioni. Tornando più
D'accordo.
indietro, se andiamo a vedere la squadra di Trapattoni, cioè, a livello di personalità tra Tardelli, Bettega, lo stesso Scirea come capitano silenzioso, diciamo,
Sì, no, ma per carità,
c'era di
Zoff,
tutto,
cioè.
quindi la personalità non mancava sicuramente. Quindi sono le squadre che hanno creato i vari cicli vincenti. Se andiamo a vedere i cicli, diciamo, non proprio favorevolissimi, tipo la squadra di Zoff, allenatore, era una squadra abbastanza mediocre, però comunque sia lì, in quel caso c'era
Era molto
forse,
simile a questa, eh?
sì, era molto simile a questa, c'era un'unità di intenti forse con l'allenatore, tra l'altro, che aveva, diciamo, un carisma non da poco, e secondo me anche un po' sottovalutato Zoff dal punto di vista dell'allenatore, e alla fine ci ha regalato comunque certe soddisfazioni anche lui. Però,
Certo.
ripeto, in questa squadra effettivamente non vedo, non riesco a. Ecco, uno che vorrebbe essere leader emotivo sarebbe Vlaovic, ma è forse uno dei primi che si deprime
No,
quando le cose non vanno
Vlaovic,
bene.
cioè,
Quindi.
Vlaovic non ha il numero di neuroni sufficiente per essere un
No,
leader. No,
probabilmente no.
non
Ma
ce l'ha
chi altri?
proprio.
Chi possiamo pescare dal mazzo? Bremer?
No,
Ma.
allora, secondo me te devi pensare di prendere tre o quattro giocatori di carattere e esperienza del livello congruo. Questo
Spero
devi fare.
che abbiano le idee molto chiare in società da questo punto di vista.
A giudicare da quello che dicono, ce l'hanno,
Sì,
però poi
ai
bisogna
nomi.
vedere
Qualche
se le
nome
parole.
che abbiamo letto che però non verranno, sì,
Mamma,
insomma,
i
vedremo.
nomi, ora non siamo nemmeno alle voci,
Ah, sì.
siamo alle voci sulle voci,
Ma
quindi figurati.
è business anche quello,
Sì,
il calciomercato.
ma siccome non è il nostro business, noi non lo facciamo, capito? È molto semplicemente. Parlare di giocatori ora come ora non è il minimo senso. Non si riesce nemmeno a capire, cioè niente, insomma, prima di 15-20 giorni, un mese, non c'è nessun tipo di. Vabbè, dai, prima di finire, volevo chiedere un parere, volevo chiedere a tutti. Voi siete d'accordo con quello che hanno fatto al Milan?
La
Cioè,
cacciata di tutti.
sì, la defenestrazione di Praga.
No, mi è sembrato veramente eccessivo, francamente. Anche perché secondo me il Milan, con tutto il rispetto ai termini, aveva proprio una squadra di merda. E quindi c'è già un miracolo dove sono arrivati, sotto certi punti di vista. Quindi.
Ma lì probabilmente bisogna capire la situazione che era ingestibile. Probabilmente la situazione è tale, era tale che non hanno potuto fare altro perché tra i vari Furlani, Moncada, Ibrahimovic che c'entrava come consulente esterno, che però aveva litigato con Allegri, cioè una situazione talmente esplosiva che non poteva reggere. Credo che sia questa la ragione di fondo. Poi bisogna vedere se riescono a ripartire effettivamente, perché sono conciati peggio di noi, con un progetto che funzioni e con la capacità anche di sostenerlo, ecco, perché ci vogliono soldi.
Sì, ma sai, secondo me rispetto a noi il Milan è una squadra che ha obiettivi, o la proprietà del Milan ha obiettivi diversi, no, da quelli di John Elkann, e secondo me da un certo punto di vista per l'interesse che hanno loro, che ricordo essere un fondo, no, e quindi a un certo punto immagino provare a vendere a più di quanto hanno comprato e rendere per gli investitori remunerativa l'operazione. Credo che la scelta stessa di Allegri fosse rischiosa, non tanto perché Allegri non dia sicurezze o quant'altro, ma perché ci vuole un diciamo uno sviluppo, no, del player trading, una valorizzazione di un certo tipo di giocatori con obiettivi diversi da, secondo me, quelli che c'ha, no, che ha Allegri. Non so, era comunque una situazione spinosa, era una decisione nell'aria da un po', quella presa dal Milan. Mi ricordo che i giornalisti vicino al Milan ne parlavano già da qualche mese, sono un paio di stagioni che l'ambiente, no, intorno a
Certo.
Milanello
Esplosivo.
era esplosivo e incandescente. Ora vedremo, ma anche qui i profili che leggo, sia come nuovi direttori tecnici, direttori sportivi, allenatori, sembrano strizzare un po' l'occhio a questa. A questo meccanismo
Di
compro
allenatore chi
giocatori
si parla?
sottovalutati, non so perché dipende. Leggevo che un candidato abbastanza forte fosse come sorta di direttore tecnico Ralf Rangnick, no?
Ci
Quindi
può stare.
un certo tipo di progetto con
Però
allenatori.
Oggi The Athletic scriveva anche
sì, l'incontro con Pochettino.
Mamma mia.
Si parlava di Iraola, si parlava di...
Ma Iraola è bravo, eh?
Sì, sì, certo che è bravo. Però Iraola viene da un contesto come il Bournemouth, dove anche lì hanno comprato, no, negli ultimi 2 o 3 anni giocatori a poco barra sottovalutati, hanno fatto grosse plusvalenze che gli hanno permesso di investire a un pochino più di prima. Noi conosciamo molto bene Hausen, ma adesso hanno pescato Ryan dal Brasile, che è un attaccante esterno molto, sì, molto forte, che rivenderanno a un centinaio di milioni, una roba simile. E è un allenatore che si fa andare bene un certo tipo di profili e ci lavora in un certo modo, ecco.
Sì, il problema è che un giocatore del Milan difficilmente lo vendi a quelle cifre, per mille motivi. Però, vabbè, vediamo un po' quello che riescono a tirare fuori. L'ho chiesto perché appunto, cioè, molti invocavano una soluzione del genere anche a casa Juve, ma io francamente non...
No, però noi veniamo da tante rivoluzioni, no, direi che a un certo punto
più che la rivoluzione, quello che magari forse qualcuno può aver invidiato, diciamo, no, in questa situazione al Milan, è stata la presa di posizione netta, chiara, giusta o sbagliata della società. Giusta o sbagliata, ripeto, noi ci troviamo ancora in una situazione di limbo. È vero che il campionato è finito l'altro ieri, però già si sono succedute alcune dichiarazioni e della D e comunque anche dell'allenatore che ci fanno vivere questi momenti nei quali il tifoso, dopo una delusione, avrebbe bisogno anche di dichiarazioni unite, no? Da parte della società. Ci fanno vivere già con un po' più di insoddisfazione e di preoccupazione quello che sarà il futuro, però non vuol dire niente, ripeto, siamo ancora a maggio, quindi figuriamoci. Ce n'è di tempo.
No, è strana come scelta, perché da un lato è molto americana, perché sei il dirigente che fallisce l'obiettivo e vieni licenziato in tronco, no, come nei film. Dall'altra è molto poco americana, perché ha ceduto, come dire, vabbè, dite sempre voi tifosi del Milan che noi dirigenza del fondo non vi ascoltiamo mai, volete la testa di Allegri e tutti gli altri, e vi diamo ragione per questa volta. Cioè,
sì. No, va detto anche, comunque la cosa che ha detto Tommaso è forse la più sensata, cioè che la proprietà ha veramente obiettivi diversi, perché la proprietà del Milan ha l'obiettivo di creare movimento di giocatori, e quest'anno invece non lo creano, capito? E quest'anno il Milan non ha giocatori da vendere.
Come tifoso non sarei proprio contento di una società che lavora in questa maniera. Però...
lo so, però qui si sta, io non si sta parlando dei tifosi, si sta cercando di capire, quello che succederà. È chiaro che però il Milan non è la prima volta che ha delle disavventure, cioè che capita in mani un po' strane. Quindi insomma non lo... Ora, per noi il Milan... cioè, per una certa generazione il Milan è Berlusconi, ma Berlusconi è stata un'eccezione in 50 anni o 60 di proprietà, diciamo, un po' sì, ecco, è chiaro?
Eh sì, mi ricordo qualcuno che è scappato via all'estero anche.
In Libano, Farina.
Farina, no?
Sì. Cioè, il Milan non è nuovo a proprietà un po' strane, o comunque con obiettivi strani. Ora, ripeto, hanno avuto il periodo berlusconiano, che per loro è stato sicuramente... periodo d'oro, ma non è la regola del Milan questa, eh? è più l'eccezione, chiaro? Bene, direi che molto tardi, abbiamo parlato parecchio stasera, ma c'era anche molto da dire, e direi che la trasmissione si può chiudere qui. Comincio a salutare tutti i miei complici, a partire dall'ultimo arrivato, cioè Michele Giliberti. Ciao Michele.
Ciao a tutti, alla prossima.
Mario Correnti, ciao Mario.
Grazie prof, grazie a tutti gli ascoltatori e una buona serata.
Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Ciao prof, un saluto a tutti, no, i miei compagni di viaggio, e un ringraziamento agli ascoltatori.
Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a te. Non so se questa sarà l'ultima nostra stagionale a livello di podcast, però nel caso comunque grazie anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato e supportato anche in questa stagione.
E Ettore Gatti, ciao Ettore.
Ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori e arrivederci, a presto.
Allora, tanto per chiarire, questa non sarà l'ultima trasmissione stagionale. Io ho intenzione di seguire gli eventi perché sono eventi importanti tutto giugno e tutto luglio, perché ci sarà. Io vado in ferie alla fine di luglio, come sempre, primi d'agosto, e fino a quel momento continueremo quelli che ci sono, ovviamente, compatibilmente con gli impegni, le vacanze di tutti, eccetera. Continueremo a seguire quello che succede alla Juve a intervalli più o meno regolari, come sempre. Quindi io sono il professor Cantor e anche per stasera vi saluto. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.